Roma, 28 marzo 2000, ore 19:45. Nicola. Mamma, so che non è facile tradurre in concreto realtà che, se anche ad uno spirito attento, denotano e rivelano verità perfettamente logiche e razionali, pure ai vostri spiriti stanchi ed attanagliati da mille cose piccole ed insignificanti, pesano molto. Tempo fa ti avevo fatto scrivere, riferendomi a quell'anima, come il suo stesso sentimento di amore per quell'altra avrebbe costituito per lui liberazione e salvezza. Piccolissimi barlumi di verità facevo arrivare al tuo spirito, oppresso da un dolore che mi coinvolgeva. Sprazzi di luce che partivano dal mio amore infinito per colei che in vita avevo amato più di tutti e che era stata il motivo trainante della mia immolazione. Quanti passaggi dolorosi e necessari che coinvolgevano anime a te legate da amore di sangue e di carne, mamma. Hai finito? No, mamma. Man mano che il gomitolo della tua lunga vita si dipanna, ne scorgi il volto. Esso ti appare in una luce nuova dove al dolore dalla sofferenza si frammista una gioia mai provata, come a compimento di una promessa antica. E nel cielo, che tu scruti con desiderio di conferma, tu vedi l'azzurro puro e incontaminato, preludio di nuovi cieli e nuove terre. Tutte le voci profetiche trovano conferma. L'assurdo, l'irrealizzabile, torna a ripeterti: niente è impossibile a Dio. Roma, 30 marzo 2000, ore 6. Nicola. Mamma, scrivi. Gesù con la sua passione e morte ha riscattato tutti i peccati di qualsiasi natura. Non dimenticare che Gesù è l'uomo Dio. Il valore del suo sangue sparso nella terribile e crudele passione è infinito perché Dio, ma solo come uomo, lo ha patito. Tutti i peccati, nessuno escluso, erano presenti al suo spirito e solo un amore infinito per il Padre prima e per l'uomo poi, in virtù della sua stessa umanità che tutto comprendeva del nostro stato di estrema debolezza, ha riscattati. Ha assaporato come uomo l'amarezza del tradimento sulla sua stessa carne, lui che non aveva mai tradito, il disgusto e la nausea dei peccati di impurità, lui che era il puro per eccellenza, l'abbandono del padre, la solitudine che gli fa gridare: Padre, perché mi hai abbandonato? Ma per subito esclamare: Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Doveva assaporare fino in fondo cosa sia disperazione, la creatura che chiede aiuto e sente solo l'eco della sua stessa voce che si perde nel vuoto senza risposta. Gesù, morente sulla croce al padre, dice: Perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E poi tutto è compiuto, nelle tue mani affido il mio spirito. In quell'attimo il Cristo aveva saldato e riconsegnato al Padre l'umanità peccatrice di tutti i tempi. Da quel momento nessun uomo è escluso da quel perdono, nessuno. Nella storia della Chiesa i vinti si alternano ai vincitori in una successione ininterrotta. I martiri testimoniano con la loro vita l'appartenenza a quel Cristo che 2000 anni fa, abbracciato a quel legno infame, prima di riconsegnare al Padre la sua anima, gridò: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Mamma, pensi tu che ci possa essere un solo uomo che non si ritrovi in quella implorazione al Padre? Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perdona me perché anche io non sapevo quello che facevo. Ed il Padre, in un abbraccio corale, accetta l'implorazione del figlio morente e del figlio ancora vivo che chiede perdono. L'amore salva, mamma. L'amore della creatura che corre in aiuto di un suo fratello in difficoltà e tutto sacrifica di sé, e quell'amore li innesta quell'amore infinito del Padre che chiede al suo unigenito una prova così grande e terribile, in cui tutto l'orgoglio dell'uomo peccatore viene distrutto da una umiliazione così grande, morire crocifisso, castigo riservato alla peggiore specie degli uomini di tutti i tempi. Fai spaziare il tuo pensiero, mamma, ed applicalo alla persona per la quale da 3 giorni io torno ad illuminarti. Troverai tutte le conferme che vuoi. Roma, 31 marzo 2000, ore 17. Nicola. Mamma, ricorda ogni avvenimento importante di cui Papa Wojtyla è l'asse portante. Anna mi ha fatto avere l'articolo dell'inviato in Terra Santa de Il Giornale. In esso, a pieni titoli, è riportato l'evento del 25 marzo 2000, quando Papa Wojtyla, torniato da oltre 80.000 giovani sul Monte delle Beatitudini, guardando il lago di Genezaret, è commosso e forte si rivolge ai giovani di oggi. Essi erano arrivati da tutte le parti del mondo, spettacolo unico che ha lasciato in ogni cuore lì presente una emozione difficilmente dimenticabile. Avevo avuto sentore prima da Nicola e poi da Radio Maria su altri avvenimenti che nel silenzio Maria Santissima porta a compimento. Roma, 6 aprile 2000, ore 3:30. Nicola. Mamma, ho dovuto aspettare che i tuoi occhi, che solo da qualche giorno avevano subito un'operazione di cataratta, fossero in grado di farti scrivere per chiarire al tuo spirito il raggiro satanico che ti toglie la limpidezza e la visione letificante della verità. Le testimonianze che padre Raffaele ed Anna Maria hanno dato di quello che si è verificato la sera del 2 marzo corrente mese, al momento del santo sacrificio sul tavolo della nostra casa, sono state forzate, patite, misconosciute, attribuite al caso. È da 3 anni e 5 mesi che quel tavolo è diventato pietra sacrale del sacrificio più grande che si sia mai verificato ad opera dell'uomo Dio. La chiarezza con la quale vi riportavo a vedere quell'atto ha trovato cuori chiusi, duri, tetragoni. Tutto è sfuggito alla vostra più elementare verifica, il luogo, il momento, la realtà del contenuto di quel calice che si riversava su quella tavola imbandita per il sacrificio. Perché quell'atto che padre Raffaele ed Anna Maria hanno attribuito a sbadataggine, al caso, non si è verificato prima della consacrazione? Come mai quella sbadataggine, proprio quando lo spirito del celebrante era tutto proteso e fuso con la vittima divina che si apprestava a fondersi con il suo sacerdote? Mettere in dubbio l'amore di quel Gesù che è anche Dio, che si è offerto e continua ad offrirsi quasi tutti i giorni da tanto tempo, con una generosità solo possibile al suo amore infinito, è grave, mamma, specialmente se viene da colui che tanti doni ha ricevuto. Vi attardate ad invocare il mio aiuto, i miei lumi, volete miracoli, mentre il seduttore allaccia le vostre anime, le stringe in lacci sempre più avvolgenti, conquista più spazi, indebolisce resistenze. Persino si serve del cane, povero animale, che fa solo il suo dovere in aiuto all'uomo che dovrebbe essere il re del creato visibile. Mamma, tu soffri, lotti per uscire dall'incubo, ogni giorno noti che qualche anima che ami cade ferita, e sei impotente a rialzarla, poi passi la notte invocando il tuo Gesù di Nazareth, la mamma dolcissima, e ricominci a sperare. Io sono sempre con te, mamma. Avevo fatto presente come quel giorno particolarissimo fossero state sollecitate quelle anime che dovevano rendere testimonianza di un fatto accaduto sotto i loro occhi, tu sai tutto, mamma, e come neppure il timore del castigo per una offesa così grave alla verità, né le promesse piene di infinita dolcezza di Gesù, ha fermato l'ardire dell'invidioso che ha trovato in anime addormentate e stanche così facile preda. Chiedevi una sola goccia dell'agonia del Getsemani e lui veniva dati un calice intero. Piangi di commozione e di dolore. Non ti avevo detto che gli occhi non servono solo per vedere, ma anche per piangere quando hai ferito l'amore. Gesù vi ama, mamma. Non dimenticatelo. Roma, 16 aprile 2000, ore 4. Nicola. Mamma, credi che a caso, alla distanza di soli 15 giorni dal primo intervento ai tuoi occhi, che tanto avevano pianto, hai superato in soli 3 minuti l'altro intervento di cataratta all'occhio sinistro? No, mamma, niente fa parte del caso. Siamo noi che con l'opera incessante dello Spirito Santo pilotiamo gli avvenimenti per liberarvi dagli artigli del vinto. La verità vi fa liberi. La verità va prima accettata, poi testimoniata e come premio conseguenziale produce la liberazione. Giuda credette nella verità, la testimoniò gettando i 30 denari, prezzo del tradimento, ma non credette alla liberazione che proprio il Cristo con la sua stessa morte di croce gli porgeva e quella stessa liberazione si trasformò in cappio che lo ha strozzato. La verità vi impone degli atti a volte dolorosi, ma dovete compierli a costo di frantumare il vostro stesso corpo e il vostro stesso spirito. Solo allora potrà venire a voi la certezza della vostra vittoria. Il tutto è compiuto del Cristo morente. Nelle tue mani raccomando il mio spirito, preludono al Cristo morto e risorto, a conferma che la verità ci fa liberi. San Giovanni Rotondo, 27 aprile 2000, ore 10:35. Mia cara Teresa, mi trovo a San Giovanni Rotondo e tramite Maria rimasta a Roma mi giunge dolorosa la tua presa di posizione nei miei riguardi. Essa ancora più dolorosa attacca proprio la verità del Cristo risorto, la sua Chiesa, il sacerdote che rappresenta il liberatore dalle spire di Satana che nel suo odio vuole raggiungere le vittime innocenti fedeli al Cristo. Non siamo noi, pedine sataniche, noi che soffriamo con il Cristo, che amiamo e che lottiamo per essere sempre vittoriosi. Come tutto è contorto nel tuo giudizio. A volte delle aperture che fanno sperare in una nuova rinascita nello spirito, ma poi ricadi in giudizi così privi di amore e condanni, convinta di essere voi detentori della verità. Non avrei mai osato definire mia figlia e colui che considero mio figlio, pedine sataniche, ma vittime sì, appunto perché buoni, onesti, vicini al Signore. Siete voi, che suscitate nell'Eterno invidioso tanto odio, e non potendo colpire voi, colpisce me in voi. È l'Eterno gioco che tante anime riesce a sedurre. Ma il Dio delle vittorie, che Maria Santissima ha riversato tutto il suo potere di salvezza, spazzerà ogni menzogna e ritroveremo ancora la gioia di essere uniti. Roma, 3 maggio 2000, ore 5:05. Nicola. Mamma, non sei sempre in grado di carpire verità teologiche, anche se io te le sminuzzo in piccole briciole, come fa la madre, con gli uccellini ancora in plumi. Allora è saggio da parte tua rimetterti al sacerdote. E che sacerdote? Accettando con umiltà la tua ignoranza, solo allora noi corriamo in tuo aiuto e con un battito di ali ti rendiamo chiaro quello che per te era oscuro. Sì, mamma. Dio Padre realizza il suo piano di salvezza per l'umanità di tutti i tempi in virtù della morte e resurrezione del suo unigenito Gesù Cristo. Dopo la frattura a causa della ribellione di Lucifero e dell'adesione dei nostri progenitori alle lusinghe del serpente infernale, Dio Padre non è insensibile al pentimento di Eva che soffre per la morte di Abele ad opera del fratello Caino ed inizia la sua opera di restaurazione in seno al popolo che nello scorrere dei millenni gli sarà fedele. Il popolo di Dio, la sua Chiesa. Adesso darà la promessa antica, la nuova Eva, Maria Santissima, che con il figlio suo libererà l'umanità dalla schiavitù del seduttore, a Lucifero, il suo anatema, una donna, ti schiaccerà il capo. Roma, 5 maggio 2000, ore 16. Nicola, mamma. Mentre ti spingo ad una fede più grande, ad un abbandono totale, tutta fusa nell'amore infinito della Santissima Trinità che tutta ti avvolge, confermo ogni tua parola che nella luce io, Nicola, ti comunico. Cara Teresa, ho aspettato anche io a rispondere alla tua lettera arrivata a Roma il 26 aprile, spedita da Cagliari il 14 aprile, perché essa non fosse frutto di una reazione emotiva che avesse di più scavato il fosso che ci divide. Ma la libertà ci fa liberi, è Gesù che parla nel Vangelo. E pur sintetizzando la risposta alle tue più formali richieste, ti dico subito che l'omettere quell'appellativo, non dico cara mamma, ma soltanto mamma, mi spinge a credere di non ritenerti nata da donna come tutti gli esseri di questo mondo. Non voglio elencare cosa sia stata per te questa mamma, così misconosciuta e cancellata persino dal tuo ricordo. Il silenzio è il dono più prezioso. Ma rispondo subito al tuo interrogativo, che seppur posto alla fine della tua lettera, merita una risposta chiara. Tu dici che io vi ho accusato di essere pedine sataniche, e questo attraverso i miei libri. Mi riesce strano pensare come tu, che studiavi teologia, avessi potuto attribuire a voi stessi l'appellativo pedine sataniche, voi che appunto perché onesti, perché sanamente buoni, perché uniti al Cristo risorto, perché fedelissimi al battesimo che vi inserisce a pieni titoli nella Chiesa di Cristo, è ancora più grave, è come se quel marchio fosse venuto da tua madre. Ma la risposta di Gesù rivolta ai sinedristi, che l'accusavano di operare i miracoli in nome di Belzebù, te la ricordi? Vittime sì, lo siete voi, lo siamo tutti noi, che amiamo e che soffriamo con Cristo. E se ancora sei vittoriosa e non sei diventata né ladra, né prostituta, né drogata, né assassina, lo sai perché? Perché tua madre non è stata né ladra, né prostituta, né assassina, ma vi ha inseriti a pieni titoli nella Chiesa di Cristo, instillandovi la fede più pura, L'amore più grande a quel Gesù che con noi ha sofferto ed ha saldato il nostro conto di peccato con la morte più crudele. Lui, il puro, il santo. Dovrei chiarirti l'equivoco di quel biglietto che doveva essere spedito tanto tempo prima, ma ti pare che questo sia importante nel contesto di accuse così gravi che feriscono mortalmente il mio spirito? C'è sempre la speranza cristiana che ti spinge a guardare il cielo, dove un fratello santo e un padre egualmente santo ti invitano a sperare. Mamma. Roma, 19 maggio 2000, ore 22. Nicola, mamma, sei afflitta da molti pensieri e continuamente se ne aggiungono altri e certo di non lieve entità. Il pensiero predominante è sempre il medesimo, liberazione delle persone che più di tutte ti sono care. Avevi fatto la notte scorsa offerta di vittima per i miei fratelli e ti attendevi una furiosa reazione del vinto, e così è stato. Ma ti accorgi pure che a breve scadenza sei sempre tu che vinci, sorretta e dominata dalla nostra forza. Oggi un altro attacco. Ti sei accorto come tuo malgrado nel sesto volume testé consegnatoti dalla tipografia per intero fosse riportato l'incontro tra te ed il parroco di Santa Lucia in casa di Luisa Bacci, e da lui, che sosteneva come l'inferno esisteva sì, ma a causa dell'infinita misericordia di Dio nessuno vi andava, tu con coraggio di testimonianza di fede lo redarguivi aspramente. Questa sera, al momento della consacrazione, adorazione e consumazione dell'Eucaristia nel santo sacrificio celebrato da Padre Raffaele, un dubbio tormentoso prese consistenza nel tuo cuore. Ho mancato di carità nei confronti di quel sacerdote? Rispondo subito a te, mamma, come ho fatto oggi al momento della comunione. Quella eresia terribile che ferisce Dio Padre nel figlio suo prediletto, morto come il peggiore degli assassini per salvare prima Lucifero e poi l'umanità peccatrice di tutti i tempi, per essere perdonata, deve passare attraverso l'onda della umiliazione. Il servo non può essere di più del padrone. Guarda Gesù, lui il puro e il santo che non aveva peccato. Tu sai bene, mamma, da quanto tempo seguo quell'anima, con messaggi diretti a lui personalmente. Non pensi quanto male ha seminato tra i suoi parrocchiani, tra coloro che vedevano in lui il sacerdote rappresentante della Chiesa di Cristo, la sposa pura e incontaminata dell'agnello senza macchia? Per spezzare l'incantesimo, a volte, è necessario frantumare l'oggetto che lo tiene prigioniero. Guarda Papa Wojtyla cosa non ha operato, guidato dallo Spirito Santo, e solo alla fine del secondo millennio. Sai, mamma, quanti millenni si sono succeduti dalla creazione del mondo visibile? Non ne hai un'idea. Tantissimi per noi, un solo atto per l'onnipotenza di Dio. Non dimenticate, mamma, che gli attributi di Dio sono tutti uguali, tutti perfettissimi, e non potete trasformarli a vostro uso e consumo, e la misericordia è il dono riservato a chi, pentito, la implora. Grazie, Nicola. Roma, 21 maggio 2000, ore 20 e 45. Nicola, mamma, la Trinità Santissima è in te, vai in pace. Da dove cominciare? Avvenimenti particolarissimi si susseguono spinti dal vento irrompente dello Spirito Santo che ne conferma l'attuazione dandomi ancora più luce di profezia. Lo scacchiere del mondo visibile è in completo fermento e Dio smarrita e beata ne segue gli eventi con gioia sempre nuova. Papa Wojtyla è l'araldo di Maria Santissima, la sposa tutta pura, che ancora bambina con il suo sì ci sottrasse alle grinfie del seduttore. Dopo un attacco piuttosto sensibile ho ritrovato gioia e serenità. Nicola mi spinge a vedere nella giusta luce anche gli eventi che scorrono nella nostra vita di ogni giorno. Vittorie e sconfitte si susseguono, due forze sempre in contrasto, il bene ed il male. Gesù che implora il Padre, Padre, essi sono tuoi, sono quelli che tu mi avevi dato, non allontanarli da te, perché allontaneresti me. L'implorazione del suo figlio prediletto commuove il Padre e la Trinità tutta riversa in Maria, la fulgida stella di Israele e tutta la sua potenza di salvezza. I suoi trionfi in seno alla Chiesa del suo Gesù, chi può più contarli? Piazza San Pietro, il palcoscenico dove con ritmo inarrestabile si susseguono delle visioni bellissime. I martiri del cristianesimo, come per incantesimo, escono dai loro sepolcri di morte per narrare le loro storie in cui la vita ha vinto la morte, testimoniando con l'offerta di essa la resurrezione e la vita ad imitazione del Cristo morto e risorto. Così il mio Nicola, così tutti coloro che nel silenzio e nell'oblio del mondo che ci circonda anche oggi seguono il Cristo di ieri e di oggi. Nicola mi spinge a non trascurare quanto si attua in seno alla mia famiglia e alla sua famiglia. Noi, anime ferite all'origine, abbiamo bisogno di toccare con mano prima di credere, e solo quando essi si realizzano opponiamo il nostro ok. Stamani, domenica, padre Raffaele ha celebrato alle 10:30. Erano venuti amici, anime aperte alla luce dello spirito, tra di essi una signora che conosceva da tempo padre Raffaele. Non era mai venuta a casa mia, né conosceva Nicola. Ad un tratto alzatasi in piedi dice che ha accanto Nicola, che anche lui celebra con padre Raffaele e con il quale intavola un lungo colloquio. A questo punto, preferisco che sia Anna stessa che testimoni fissi i termini del colloquio. Già sento quell'altro, che si tuffa con ardire spietato a confondere le idee dei presenti. Vieni Gesù, è l'anelito dei nostri cuori. Roma, 22 maggio 2000, ore 9. Nicola, mamma, un'altra volta te ne prego, scrivi quando ti dico di farlo, altrimenti la verità va a farsi ben friggere. Stamani hai telefonato ad Anna che domenica aveva reso testimonianza a Nicola per sollecitare da lei una ben puntualizzata testimonianza dell'avvenimento del giorno precedente. Mi ha reso edotta della particolare situazione della sua anima vessata dal nemico. È stato questo il motivo che l'ha spinta alla ricerca affannosa di padre Raffaele, che conosceva da San Marcello al Corso. In casa nostra ha contattato con l'ascolto Nicola, che a lei si è rivelato venendo in suo aiuto. Testimonierà quando gliene daranno loro il permesso. Roma, 25 maggio 2000, ore 3:05. Nicola. Mammozza, è stata dura la vostra totale vittoria che ha impegnato cielo e terra. Oggi alle ore 2:30, compleanno di Padre Pio, siete finalmente approdati al cuore della Madre Dolcissima che fin da ieri, Maria Ausiliatrice, ne aveva preparato l'epilogo. Tre nomi, tre anime, tre amori. Padre Raffaele, tu, mamma, Anna Maria. Il tuo cuore si è svegliato invaso da una gioia profonda. Una gioia profonda mai provata. La sofferenza atroce e terribile di tutta la giornata di ieri aveva atterrato le ultime resistenze dell'Eterno Invidioso e una luce nuova, fulgida, pregna di una gioia incontenibile, ti fa piangere di intima commozione. Un amore grande, puro, che toccava a volte vette eccelse e che continuamente si purificava in una sofferenza assurda, aggredito ininterrottamente da tutto l'inferno con a capo Satana, vi aveva costretto a difenderlo separatamente ciascuno di voi. Temevate che l'altro ve lo volesse portare via ed agivate di conseguenza. E così l'amore, il dono più eccelso che parte direttamente dal cuore della Santissima Trinità ed investe il Figlio, Gesù che lo comunica alla Madre che lo gestisce, diventa scontro e tormento nei vostri cuori ottenebrati dalle foschie e dalle fitte tenebre che vi circondano. Le altre anime chiamate che vi circondano, anch'esse fanno parte di questo meraviglioso mosaico, a volte con pennellate di nero, a volte con altre di luce solare. A frotte, i ricordi si susseguono nella tua mente, sospinti da me, o per allontanare il pericolo e lo sconforto, o per mostrartelo perché tu non ne restassi impigliata. E così per gli altri, e così per tutti gli avvenimenti che si susseguono a livello planetario. Tutta la verità custodita nella rivelazione della Chiesa Cattolica Apostolica Romana trova compimento e si purifica da tutte le sbavature che la rendevano avulsa persino ai puri, ai fedeli, e seguono con amore nuovo l'araldo Papa Giovanni Paolo II, ma soprattutto lei, la Madre, la Purissima, che ci conduce alla vittoria definitiva. Hai tanto da scrivere, mammuzza mia, ma soprattutto tanto da operare. Oggi sei sola. Devi essere in gamba. Perché devi pure dare gioia. Roma, 25 maggio 2000, ore 20:50. Nicola, scrivi mamma, io confermo ogni tuo scritto, è solo questo il canale non attaccabile da Satana. Mia cara Elenuccia, mia piccola e grande amante, la mia tristezza è infinita, così la mia solitudine. Non vuoi consolare il cuore del tuo Dio che si fa piccolo per essere come tu sei piccola e nell'intimità dei nostri cuori riversare in essi gioie, speranze ed anche desideri? Tu pensi che perché Dio non abbia anch'io desideri non appagati? Se sapessi quanta bramosia di espressioni di amore, di piccoli atti di amore ha bisogno il cuore del tuo Gesù. Ti amo tanto, piccola mia, il tuo Gesù. Roma, 26 maggio 2000, ore 7. Nicola. Mammuzza mia tanto amata, dopo la vittoria che la madre dolcissima e il tuo Nicola e padre Pio avevano riportato ieri a conclusione di una lunga vita di lotte che aveva visto impegnato te, padre Raffaele, e tutta la nostra famiglia, alla gioia sopravvenuta si è ancora una volta insinuata la tristezza. Noi lo permettiamo perché nei vostri animi non si insinui la convinzione che non è più necessaria la vigilanza e che la vittoria riportata vi ponga al riparo di qualsiasi pericolo. In realtà è così, mamma, ma la conquista e l'ascesa della gloria futura presuppone un superamento continuo di voi stessi, nell'amore che dovete a Gesù vostro compagno di viaggio, che continua a soffrire nei vostri fratelli e dai medesimi che lottano e sono ancora lontani da raggiungerla. La verità è la conquista di ogni giorno, ma essa abbraccia orizzonti mai esplorati che ti vengono proposti e che ti impegnano ad un'attività solerte, continua, lungimirante, mentre lo spirito opera ininterrottamente sulle vostre intelligenze e sprona la vostra volontà ad agire di conseguenza. Tu, mamma, vedi la tua stanchezza e i tuoi anni con angoscia, temi il distacco anche momentaneo di padre Raffaele, colui che in forma concreta vigila sulla tua anima, sulla nostra famiglia, e in un suo minimo atto o parola ti spingono o verso la gioia o verso la tristezza. No, mamma, seguilo nella sua ascesa verso orizzonti più ampi, senza timore, perché siamo noi che vi attiriamo irresistibilmente verso la luce che non ha tramonto. La fede che ti chiediamo, anche se piccola, non ha bisogno di altri supporti. Se, senza averli chiesti, essi ti arrivano, siamo noi stessi che te li mandiamo. Ma la certezza che vengono da Maria Santissima è data dal fatto che sono all'unisono con la mia stessa voce. Roma, 27 maggio 2000, ore 6:25. Nicola, mamma, la verità va conquistata giorno dopo giorno, meglio notte dopo notte. Durante il giorno tutti i vostri nemici si scagliano con furore di rabbia sulle vostre povere conquiste, frutto di lotte e sofferenze, ma la notte l'anima che prega ed implora si trova ancora una volta accarezzata dalla luce radiosa del Cristo morto e risorto. Come dolce sofferente ti è apparsa la figura di padre Raffaele, che piega il suo corpo piegato al giogo del Cristo morente, che implora acqua pura per la sua sete infinita di anime. La tua cecità, che continuamente condiziona i tuoi slanci di amore o te ne impedisce la visuale, è causa non solo per te, ma anche per lui, di dolore e sconforto. Ma il tuo Gesù di Nazareth, che ti ha offerto il suo cuore per dimora, e Maria la madre, che vi stringe ancora più forte tra le sue braccia, gioiscono e vi guardano compiaciuti. Anna Maria, tu che conforti i giorni del Cristo vivente in lui e sei così invisa ai più, rialza la testa e consola chi, pur amandolo, non ne scorge la luce di intercessione che emana, dono preziosissimo della madre al suo figlio prediletto. Roma, 30 maggio 2000, ore 4:50. Nicola, mamma, ogni parola che scriverai ti sarà dettata da Maria Santissima direttamente. Pina mia, il sangue del mio Gesù che tu adori perché sangue dell'uomo Dio, che tu ricevi nell'Eucaristia sotto le apparenze del pane e del vino e che si fonde totalmente con la materia delle tue stesse viscere per possedere te, tutta te, della tua realtà di creatura, non si dissolve, non scompare, non si annienta, ma si trasforma in sorgente di vita. Così il sangue che ha irrorato e benedetto il tavolo della tua casa, come pegno dell'amore infinito del Padre che così ha voluto, l'amore del mio e vostro Dio Gesù, da cui era scaturito sulla croce della sua immolazione di trafitto, non si dissolve, né si dissolverà mai, fino a quando un sacerdote consumerà in suo nome il suo sacrificio, ma sarà sempre fonte di vita futura. Vai in pace, piccola apostola del mio amore, e gioisci con il mio figlio padre Raffaele, perché le vostre anime sono incastonate come pietre preziose in questo mio disegno di amore che ho affidato a Nicola, tua madre, Maria. Sabaudia, 3 giugno 2000, ore 19, Nicola. Mamma, col ritmo sempre più accelerato, gli avvenimenti si susseguono secondo il nostro itinerario. Stavi male. Non sei partita per il nord. Era questo quello che volevamo. Volevi prima che padre Raffaele e Anna Maria fossero partiti, mostrare a Nanda la natura delle nuove macchie ricomparse sulla tovaglia bianca, testimone del miracolo del 2 marzo. E Nanda ha testimoniato, confermando. Padre Raffaele ha autorizzato Nanda a fare analizzare i grumi di sangue depositati nella bottiglietta dove lei aveva messo l'acqua, servita per dissolvere il santissimo sangue consacrato che si era versato sulla bianca tovaglia di lino. A testimonianza di quanto verificatosi il 2 marzo del 2000, altre macchie sono comparse, mentre Maria Santissima nel messaggio del 30 maggio conferma una realtà di fede per gli uomini di oggi e i futuri. Roma, 3 giugno 2000, ore 11. Nicola. Tramite Anna, mia madre ha raccolto il vostro desiderio di un mio messaggio e vi dico subito che sono stato proprio io a suggerirlo ai vostri cuori perché anche voi fate parte della mia famiglia. Siete stanchi e tristi per tutte le vostre vicissitudini durante lo scorrere della vostra lunga vita. Dolori e gioie si sono succeduti, avete lottato con impegno ma avete conservato intatta la vostra fede. E questo vi sembra poco? Ora è tempo di raccolto e quel padre amoroso che vi era sempre vicino e che vi sosteneva nei momenti di sconforto vi esorta con più amore a non mollare perché lui è un Dio fedele e vi darà il premio riservato ai suoi figli fedeli. Io, Nicola, vi seguo con indicibile amore, come ho fatto con mio padre, come continuo a fare con mia madre e con voi tutti fino a quando siete pellegrini in questa terra, per riabbracciarci nella gioia che non ha fine. Nicola. Roma, 9 giugno 2000, ore 3. Nicola. Mamma, riposati, sei veramente stanca. Io ti dono tutti gli aiuti necessari, ma tu dammi l'indispensabile perché il vostro volere, perché il volere di Dio si compia. Sì. Devi scrivere a Ruini. La potenza di Dio ha infranto la corazza di ferro della sua negazione ed ora trovi un cuore pronto ad accogliere la tua richiesta. Che dono grande la sofferenza, mamma. Tu l'hai sperimentata e continui a sperimentarla ogni giorno. La verità vi fa liberi, ma la conquista di essa presuppone l'infrangere l'ostacolo che la tiene prigioniera e questo è spasimo di sangue, perché è la stessa tua umanità che geme. Coraggio, mamma. Vedrai grandi cose. Perché il tuo Gesù è un Dio fedele. Roma, 9 giugno 2000, ore 3. Eccellenza reverendissima, non so se il nome di Nicola Reina suscita in lei un ricordo più o meno positivo. Sono la madre 85enne di un giovane morto in data 28 agosto 1985, dopo una sofferenza al di là dell'umano che ha consumato la sua giovinezza. Aveva solo 30 anni, offrendosi vittima di espiazione su di un misero letto di ospedale per la famiglia e per l'umanità intera. Il suo corpo giace in un loculo di Sabaudia, città che lui aveva scelto a sua residenza. La richiesta di beatificazione, con più di 1000 firme documentate e fatte pervenire a Sua Eccellenza Vescovo di Latina, Monsignore Pecile, sono state inoltrate da persone che avevano sperimentato il suo aiuto tangibile e reale. Questa lista si è ulteriormente allungata, per cui l'invocazione a Nicola è diventata un grido corale. Il mio ciclo naturale si sta per chiudere, com'è nell'ordine delle cose, e così negli uomini che testimoni oculari sono fino a questo momento ancora voci valide ed attendibili pronti a testimoniare. Se avrà la bontà di ascoltarmi, potrò dare un contributo valido alla verità e solo di servizio, perché molto dovrò chiedere di perdono alla Vergine che ha fatto di Nicola il suo capolavoro di grazia. Con l'augurio più fervido per la sua salute e la sua opera di pastore, mi firmo. Pina Reina.